per non rubare spazio al carissimo professor Giacomo Tantardini, faccio quello che abitualmente non faccio, leggo, non per mancanza di rispetto a lei, che ringrazio per quello che ha detto. Allora, San Bernardo, siamo nel XII secolo, paragonandosi ai grandi dell'antichità, diceva di ritenersi un nano sulle spalle dei giganti. In tale contesto è per me certamente presuntuoso pensare di essere un nano e sarei portato a chiamarmi formica se nelle scritture il libro dei Proverbi non scrivesse che le formiche appartengono a quei quattro esseri, fra le cose più piccole della terra, che sono i più saggi dei saggi. E allora lascio stare e mi limito a dirmi onorato di introdurre la lezione di Don Giacomo. Lo ringrazio di cuore, come di cuore ringrazio ciascuno di voi, in modo particolare chi mi è caro, e soprattutto ringrazio il buon Dio. Ancora una volta mi sento dentro ad una storia più grande di me. Così questa sera vorrei soltanto dare qualche pennellata a tre serie di fatti. La prima serie, apparentemente più piccola, almeno per quanto mi riguarda. La seconda certamente è la più grande, la terza è la più delicata e la più singolare, la più difficile da decifrare. La prima. In quest'anno accademico ricorre il 10° anniversario delle lezioni tenute da Don Giacomo. Qualcosa che in me, via via che gli anni passavano, suscitava stupore e gratitudine, pensando alla piccolezza e alla fragilità con cui la cosa è nata. Con un sì, semplice e spontaneo, ad una richiesta fattami da Graziano De Bellini e da Eugenio Andreatta, una sera nella nostra casa di San Giacomo. Mi chiedevano se era possibile inserire nel mio corso di storia della Chiesa contemporanea alcune lezioni di Don Giacomo. E così cominciarono una cara amicizia e le lezioni, sempre più belle. Scorrendo questi 10 anni si possono notare almeno 3 passaggi. Il primo, dalle lezioni all'interno di un piccolo corso universitario ad un corso di lezioni nell'ambito della stessa università. Un corso regolarmente tenuto ogni anno dallo stesso maestro, Don Giacomo. Secondo passaggio, il coinvolgimento dell'università nella persona dello stesso Rettore Magnifico, che dal 2001-2002 apriva personalmente i corsi di Don Giacomo. Porto nel cuore il Rettore Giovanni Marchesini, che ha dato il via a questa svolta, subito seguita e fatta propria dal suo successore, l'attuale Magnifico Rettore Vincenzo Milanesi. Come non esserne contenti? Un coinvolgimento che si è esteso anche ad alcuni professori dell'università e ad altre personalità. Voglio ricordare Gentile, Todescan, Zaccaria, Bertolissi e Giampaolo Romanato e questa sera il professor Scutari, che ho il piacere di conoscere. Assieme ad altre personalità, l'onorevole Bersani e il procuratore Calogero. Terzo passaggio, dai corsi sul rapporto tra modernità e storia della Chiesa nei primi 2 anni, alle lezioni sull'attualità di Sant'Agostino. Indubbiamente il passaggio che sta conferendo futuro e preziosità all'iniziativa, quasi un'ideale continuità alle antiche Lectura Dantis. Il tutto all'interno di una crescente partecipazione di varie realtà associative, vicine o sensibili alla vita universitaria, senza dimenticare il patrocinio dato dall'Università, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune di Padova, ma soprattutto all'interno di un crescente coinvolgimento della cittadinanza, nella quale i giovani rappresentano ancora la magna pars. Il fatto però più significativo mi sembra un altro. L'Università di Padova, non smettendo il suo DNA, come ricordava prima il professor Scutari, accoglie nel suo santuario l'Aula Magna, quest'anno in particolare, il confronto, il dialogo tra un sapere, che per il credente osa toccare la verità, e la ricchezza dei saperi. Lo diceva molto bene l'attuale nostro rettore magnifico aprendo le lezioni nell'anno accademico 2002-2003. Cito: il fatto che nell'aula magna dell'Ateneo di Padova il professor Don Giacomo Tantardini tenga queste riflessioni è un segno di laicità vera. È il segno che al di là di quelle che sono le tradizioni di un Ateneo non confessionale, è bello sentire tutte le voci di coloro che offrono opportunità di approfondimento e di riflessione, al di là di appartenenze confessionali da parte di ciascuno degli ascoltatori. Il secondo fatto. Il quadro in cui si inseriscono le lezioni di Don Giacomo, il rapporto cioè tra Agostino e la sua attualità. I nostri convegni sono convegni sull'attualità di Sant'Agostino. Viene spontanea una domanda: può esserci un periodo della storia, del pensiero in particolare, in cui Agostino non sia stato di attualità? Non sia stato un punto di riferimento essenziale, se non indispensabile? L'opinione comune dice che non si può scrivere né la storia della teologia e neppure della filosofia prescindendo dal pensiero di Agostino. Per Papa Benedetto, cito, Agostino ha lasciato un'impronta profondissima nella vita culturale dell'Occidente e di tutto il mondo. Ha detto così, introducendosi alla quinta udienza sulla figura di Agostino. Prescindendo comunque dai secoli in cui Agostino era considerato il maestro infallibile, magister infallibilis, dal V secolo al XIV secolo, non solo la Summa di San Tommaso, ma neppure la questione luterana impedì di ritenere Agostino l'ancora più affidabile per l'ortodossia cattolica. Tanto è vero che nel Concilio di Trento, quando stava imponendosi l'egemonia della scuola tomistica di Salamanca, fu il teologo agostiniano Seripando, superiore generale dell'ordine, quello di Lutero, cioè a tentare una mediazione proprio sul terreno scottante e nevralgico del decreto sulla giustificazione, nel rapporto cioè tra grazia e libero arbitrio. Ma proprio su questo tentativo, protrattosi dopo il Concilio di Trento, soprattutto nel 600 e nel 700 con la questione giansenista, cominciò nella teologia cattolica e con ricadute nella stessa pastorale una certa diffidenza nel pensiero di Sant'Agostino, in particolare sulla sua antropologia. La lettura di Giansenio veniva data come la logica conseguenza del pensiero di Agostino. Sembrava che anche per lui, per Agostino, cioè, le buone azioni degli infedeli fossero altrettanti peccati mortali e che Gesù non fosse morto efficacemente per tutti gli uomini. Interrogativi e conclusioni, tra virgolette, errate e devastanti, scrive padre Trapé, uno degli intenditori, morto recentemente, di Agostino, ma che si diffusero e divennero l'opinione comune nella teologia antropologica sulla teologia antropologica di Agostino. Per lo storico Jean Delumeau, cito, un vero dramma nella Chiesa cattolica per tutto il 600 e il 700 ed oltre. Sembrava che su Agostino, in particolare sulla sua antropologia, calasse un silenzio, quasi una diffidenza, cui davano adito anche alcuni teologi come il cardinale agostiniano, un veronese, Enrico Noris, e nell'Ottocento le due soppressioni dell'ordine, devastanti in Italia, dell'ordine agostiniano. L'interesse, lo studio, riprese soltanto nel primo Novecento e soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, prima in termini negativi con Harnack e Boissier, e poi sempre più appassionanti nella filosofia esistenzialista, in modo del tutto particolare attentissima all'esserci dell'uomo, noi diremmo la persona umana, con Heidegger e Jaspers in particolare. È importante questo, non si può leggere l'opera principale di Heidegger, Essere e Tempo, prescindendo dal pensiero di Sant'Agostino, dal modo con cui Agostino parlava dell'uomo, dell'intimo dell'uomo, del suo esserci, dell'uomo disperso da se stesso per non essere raccolto in sé. Per Jaspers, Agostino era il secondo della grande triade dei riformatori e dei creatori del filosofare, dopo Platone e prima di Kant. Il mondo cattolico non poteva non riprestare tutta la sua attenzione, un'attenzione via via aperta su ogni versante, da quello filosofico con Gilson, Michele Siaca e a Padova Umberto Padovani, in campo teologico con padre de Lubac, in modo particolare, Ratzinger vi fa espressamente cenno nella stessa enciclica, e sul campo storico con gli studi fondamentali di Henri Marroux. Per un cenno all'attualità mi riferisco ad Henri Marroux e al lavoro della commissione incaricata di preparare l'enciclica Evangelium Vitae presieduta dal cardinal Ratzinger. Riferimenti che potrebbero illuminare il tempo che viviamo, soprattutto in rapporto al problema delle leggi imperfette e del comportamento dei cattolici. Marroux, in Sant'Agostino alla fine della cultura antica, uno dei suoi volumi degli anni 70, riferendosi ad una sentenza del Digesto, pubblicata nel 533, annota che, tra virgolette, il diritto civile non si allontanava del tutto dal diritto naturale o delle genti, ma neppure obbediva ad esso in ogni aspetto. Anche per i primi legislatori cristiani, commenta sempre Marroux, la finalità primaria dello Stato era quello di assicurare e mantenere la convivenza pacifica dei cittadini. Soprattutto Agostino, nel De Libero Arbitrio, nel De Civitate Dei, mi pare capitolo decimo, ripropone questa concezione. Lo Stato, e qui scrive Nello Cipriani, uno degli studiosi più accreditati del pensiero agostiniano, deve garantire la pace sociale tra i cittadini. E per fare questo le leggi civili non devono necessariamente corrispondere alla legge naturale, ma semplicemente regolare l'uso dei beni temporali e impedire che gli eventuali abusi generino conflitti. Nella stessa legislazione giustinianea che voleva ispirarsi alla fede cattolica, osserva Marroux negli anni 70 del Novecento, gli istituti della schiavitù, del concubinato, del divorzio, dello stesso aborto e della pena di morte non sono proibiti per legge, ma si cerca di precisarne limiti e condizioni e di contenerne gli effetti negativi. Le leggi imperfette, insomma, non sono eliminate. Il diritto civile non si identifica con ciò che è equo e buono in sé, ma con ciò che è utile e vantaggioso per i cittadini. Forse, e sottolineo forse, non sono un esegeta del pensiero pontificio, un accenno almeno indiretto a questa linea si trova nella stessa enciclica Spe Salvi, dove al paragrafo 24 si scrive che se ci fossero, cito, strutture che fissassero in modo irrevocabile una determinata buona condizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell'uomo e per questo motivo non sarebbero in definitiva per nulla strutture buone. Lo stesso cardinal Ratzinger, che presiedeva la commissione preparatoria dell'enciclica Evangelium Vitae nel novembre 1994, prendeva atto che tutti gli interventi avevano unanimemente accettato la liceità del sostegno dei cattolici a emendamenti legislativi rivolti a restringere, anche se non a eliminare, le possibilità di aborto e di atti autorizzati contro la vita. Cosa le virgolette? Nello stesso testo dell'Evangelium Vitae, al paragrafo 73, dove si affronta il problema di coscienza dei cattolici, è scritto, cito, «In quei casi in cui un voto parlamentare risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva, volta cioè a restringere il numero degli aborti autorizzati, in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore e messa al voto, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all'aborto fosse chiara, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte miranti a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita ad una legge ingiusta, piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui. Ultimo fatto è il rapporto fra Agostino e Papa Benedetto, in particolare fra l'enciclica Spe Salvi ed Agostino. Si tratta dell'aspetto più delicato e difficile da decodificare, almeno per me. Certamente, negli anni e nei luoghi dove Ratzinger si forma, l'attenzione ai padri della Chiesa, in particolare ad Agostino, era molto viva. Ratzinger lo sottolinea nell'autobiografia La mia vita, ricordando soprattutto i padri di Lübeck, il teologo che con l'opera magistrale Cattolicismo, risale al 37, gli ha dato la chiave di lettura per entrare nel pensiero di Agostino, per comprendere che, cito, una fede proprio perché per sua stessa natura, anche speranza, investe la totalità della storia e non si limita a promettere al singolo la sua beatitudine privata. I diversi scritti di Ratzinger, poi su Agostino, ne sono una prova ed un segno. Certamente la speranza è più che un punto di riferimento nei contenuti specifici della Spe Salvi, dell'enciclica, ne è l'asse portante, sia nella dimensione personale, o almeno uno degli assi portanti, sia nella dimensione personale che in quella del già e non ancora, sia nel suo esito comunitario rivolto alla edificazione del mondo, che nel luogo dove la speranza si prova ed è messa alla prova, la preghiera. Tuttavia, è nell'insieme dell'enciclica dove si sentono il respiro profondo di Agostino, dell'uomo semplicemente e forse dello stesso pontefice, soprattutto laddove il Papa si pone la domanda che mi pare sottesa a tutta l'enciclica, quasi il suo cardine: che cosa possiamo sperare e che cosa non possiamo sperare? Il Papa risponde che né la politica né la scienza possono redimere l'uomo, ma solo l'amore. L'uomo viene redento solo dall'amore, ma non da un amore qualsiasi, che è pure caro e bello ma resta fragile, ma da un amore incondizionato, che può essere solo di Dio. Il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora sino alla fine, dando all'uomo la capacità di essere per. Un'esperienza che Agostino ha fatto, rinunciando alla vita contemplativa e lasciandosi consacrare sacerdote e vescovo. Un essere per, una vita totalmente nuova. Sono delle frasi che si ritrovano nella stessa enciclica. Sicuro che per questo Cristo intercedeva per lui. Altrimenti, confessa il Papa, altrimenti confessava Agostino, dispererei. Forse in questo contesto è vero che Papa Ratzinger, come ha fatto notare recentemente il grande teologo della speranza protestante Moltmann, Ratzinger parla alla Chiesa più che al mondo. A differenza della Gaudium et Spes, dove nello stesso Incipit la Chiesa intendeva partecipare a tutte le gioie, le tristezze, le speranze e le angosce dell'uomo, dove veniva sottolineato il rapporto di Cristo con ogni uomo e la speranza di cieli nuove e di terre nuove. Ma forse proprio Papa Benedetto, uno degli esperti più ascoltati al Vaticano II, e lasciatemi dire che me lo ricordo molto bene, ricordava una domanda almeno in parte disattesa dal Concilio ed emersa tremendamente, direi quasi come un incubo, già nella seconda metà degli anni Sessanta, e formulata da Paolo VI in questo modo: Chiesa di Gesù Cristo, cosa dici del tuo rapporto con Dio? In chi speri veramente? Ricordando un uomo solo di Bernanos, si potrebbe dire che anche la Chiesa può essere presa dal vortice del mondo moderno che vive troppo in fretta e non ha più tempo di sperare. La Chiesa può essere così il primo destinatario dell'enciclica, perché la Chiesa, cioè tutto il popolo di Dio, respiri profondamente, ricentri la sua speranza e possa fare un passo in avanti. Questo, nella Spagna del 635, nel regno dei Visigoti, il vescovo Isidoro di Siviglia suggeriva ai suoi confratelli, scrivendo che la parola spes veniva dalla parola pes, dal piede, perché l'uomo di Dio facesse un passo in avanti. Grazie.
Grazie. Grazie, professor Buttorini. Lascio subito la parola a don Giacomo.